Le 20 in punto, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiano. E dunque, avete sentito poco fa nel giornale radio, l'Europa diventa sempre più fortezza. Benvenuti all'Orizzonte delle 20. Stasera parliamo del nuovo regolamento europeo sui rimpatri, il cui accordo finale dovrebbe arrivare nei prossimi minuti, atteso proprio mentre siamo in onda. Un regolamento che rischia di indebolire ancora di più il diritto d'asilo europeo. In queste ore è atteso l'accordo che deve arrivare tra Parlamento europeo e Consiglio, un regolamento che farà parte poi della cornice del patto asilo e immigrazione, un regolamento che sancirà di fatto l'esistenza ormai nella norma dei famosi hub nei paesi terzi, gli hub di cui si parla da mesi e mesi, ovvero i centri costruiti in paesi extraeuropei dove deportare i migranti irregolari che mettono piede in Europa, quelli che si sono visti negare la loro domanda d'asilo. Una decisione che si attendeva da tempo, ma che segna comunque una decisa svolta a destra sulle politiche migratorie, per quanto l'Europa, lo sappiamo, sui migranti sia sempre stata a destra, abbia sempre avuto una gestione di queste politiche di chiusura. Una decisione che potrà cambiare forse anche il destino del protocollo Italia-Albania, con grande interesse di Giorgia Meloni, che quei centri finora non è riuscita a farli funzionare nonostante le sue ripetute promesse. E allora, in attesa che arrivi questo accordo, ne parliamo stasera all'Orizzonte delle 20, con uno sguardo però anche ai centri per migranti di casa nostra. Negli ultimi giorni nel CPR di Gradisca di Sonzo, in Friuli, si sono registrati diversi atti di autolesionismo di persone trattenute là dentro. Ma innanzitutto le notizie che arrivano da Bruxelles, dove si attende questo accordo. Saluto Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, esperta di politiche migratorie. Benvenuta Annalisa.
Buonasera, bentrovati.
Grazie Annalisa. Allora, facci capire bene, con questo regolamento, un progetto di cui si parla da anni, quello degli ormai celeberrimi return hubs, diventa a tutti gli effetti reale? Ci abbiamo capito giusto? È così?
Sì, non è proprio il progetto di Giorgia Meloni, perché i centri in Albania, ricordiamo, sono centri in realtà sono stati costruiti per esaminare le domande di asilo di persone provenienti da paesi considerati sicuri.
Esatto, e di questo parliamo tra poco, perché magari questo influenzerà anche Meloni.
Certamente, diciamo, il concetto è simile, cioè si tratta di esternalizzare a paesi non europei considerati sicuri. Ormai, diciamo, questa formula abbiamo capito essere un eufemismo che copre questa volontà europea politica molto forte. Ricordiamo che il Parlamento ha approvato questo regolamento rimpatri con una larga maggioranza, che ha visto una convergenza tra popolari e estrema destra, quindi tra moderati ed estrema destra, la convergenza per l'esternalizzazione dei rimpatri. Appunto, sarebbe meglio forse chiamarlo, l'abbiamo detto tante volte, regolamento deportazioni, perché di fatto sarà permesso, contravvenendo però alle carte fondamentali, lo dobbiamo dire, della stessa Unione Europea, trasferire forzatamente gli irregolari in paesi terzi non europei e affidare appunto a paesi terzi non europei l'espulsione, il rimpatrio di queste persone. Tutto questo appunto è contrario a diverse norme previste dalle carte fondamentali.
E dicevi tu che non è esattamente quello che sono al momento i centri in Albania costruiti dal governo Meloni, perché lì vengono portate le persone che sono attualmente nei nostri CPR italiani, quindi le persone in attesa di rimpatrio, ma comunque per rimpatriarle devono tornare in Italia e l'Italia si deve fare carico dei rimpatri. Questi nuovi centri, questi return hubs, secondo il nuovo regolamento europeo, ad occuparsi del rimpatrio saranno poi questi paesi terzi con cui i vari stati membri formalizzeranno degli accordi bilaterali. Però la domanda c'è lo stesso: che cosa succede ora al protocollo Albania? Immaginiamo che questo accordo europeo verrà salutato con grande entusiasmo da Meloni, come ha già fatto anche in altre occasioni. Ma rispetto allo status attuale dei centri in Albania, cambierà qualcosa?
Allora, intanto appunto dobbiamo dire che i centri in Albania nascono, come dicevo, per esaminare le domande di richiedenti asilo, soccorsi in mare, provenienti da paesi considerati sicuri, in base a quello che in Italia è stato inserito attraverso il cosiddetto decreto Cutro, ma che poi è previsto dal nuovo patto europeo sulla migrazione e sull'asilo, che entrerà in vigore il 12 giugno in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea.
Sì.
E diciamo appunto i centri erano stati pensati per quindi esternalizzare le domande di asilo, non per esternalizzare i rimpatri. Successivamente, siccome appunto di fatto non hanno funzionato, perché i primi gruppi che sono stati trasferiti di richiedenti asilo, ce lo ricordiamo, non sono stati convalidati e quindi è stato necessario poi ritrasferire quelle persone in Italia, i centri risultavano semivuoti, sono stati semivuoti per mesi, è stata cambiata la destinazione d'uso di quei centri, cioè sono
Sì.
stati trasformati appunto in hub di rimpatrio, quindi se vogliamo diciamo più simili a quello che prevede invece il regolamento rimpatri, quindi dei centri, dei CPR veri e propri, dei centri di permanenza per il rimpatrio per persone che erano già in centri di permanenza per il rimpatrio in Italia, che arbitrariamente, abbiamo raccontato tanti casi di questo tipo in questi anni, venivano in questi mesi, venivano trasferiti in questi centri in Albania in attesa appunto di essere rimpatriati. Ma siccome l'accordo iniziale con Tirana, il protocollo iniziale con Tirana non prevedeva queste forme di rimpatrio, appunto per essere rimpatriate poi le persone dovevano ritornare in Italia. Quindi diciamo è complicato sicuramente. Dal punto di vista europeo c'è in questo momento un via libera politico generale a un approccio che diciamo assomiglia, no, all'approccio in fondo di Donald Trump, cioè di esternalizzare tutte le fasi che riguardano appunto la migrazione e l'asilo, dalla richiesta d'asilo fino appunto al rimpatrio degli irregolari. Tutto questo è sicuramente quindi in linea con quanto voluto dai governi dell'estrema destra europea, come il governo di Giorgia Meloni.
Quindi
Ma diciamo quanto questi centri poi funzioneranno c'è da vedere, perché in effetti continuano ad essere in contrasto con una serie di norme di ordine superiore, con una serie di norme in cui internazionali e nazionali, la Costituzione, le carte europee di diritti umani, e quindi bisognerà vedere insomma quanto poi in effetti possano funzionare. Tra l'altro sappiamo che il premier albanese ha già fatto un passo indietro rispetto al rinnovo del
Eh sì,
protocollo
ha detto che
Italia-Albania.
comunque l'Albania entro il 2030, almeno quello è il percorso, vorrebbe entrare nell'Unione Europea, a quel punto non potrà più essere trattato come paese terzo con cui fare accordi sulla gestione delle politiche migratorie come è adesso. Dunque, Annalisa, fammi capire, da un'iniziale destinazione d'uso che ci raccontavi, poi anche dopo che i giudici hanno contestato quel progetto perché era in contrasto con le norme europee, i CPR in Albania sono cambiati, sono diventati CPR a tutti gli effetti, dove portare le persone trattenute, già trattenute in Italia. La domanda, l'incognita che abbiamo a fronte di questo nuovo regolamento europeo, potranno cambiare una terza volta?
No, no, probabilmente appunto continueranno ad essere dei centri per il rimpatrio, dei CPR, e c'è da capire appunto quanto in effetti verranno presentati dei ricorsi, anzi io credo di sicuro verranno presentati dei ricorsi che metteranno in discussione l'intero impianto del regolamento rimpatri. Sicuramente appunto c'è in questo momento, le leggi europee stanno andando in quella direzione, però per portarle a termine fino in fondo bisognerebbe mettere in discussione la Carta europea dei diritti umani, cosa che molti governi infatti vorrebbero fare.
Eh sì, c'è anche quell'aspetto là, sicuramente una svolta ancora più a destra delle politiche migratorie europee, ancora più a destra, nonostante in tutti questi anni abbiamo visto quali siano state le politiche di chiusura e indifferenza della Fortezza Europa che più volte abbiamo sottolineato, un clima che poi si è polarizzato ancora di più sul tema dei migranti negli ultimi anni e adesso quest'altra direzione ormai imboccata da Bruxelles e dalle istituzioni europee. Annalisa Camilli, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima. Tra le novità di questo regolamento potrebbe esserci anche una norma che ricorda molto il modello americano, il modello ICE, come molti giornali l'hanno definito. Attendiamo ancora l'ufficialità, però dovrebbe esserci anche questo, cioè il via libera ai controlli, alle perquisizioni, i raid, come vengono chiamati, della polizia nelle abitazioni private, nelle sedi delle ONG, anche senza mandato dell'autorità giudiziaria, alla ricerca di persone sospettate di essere irregolari. E poi ancora obblighi di segnalazione per cittadini europei, operatori sanitari che dovessero trovarsi di fronte a situazioni di questo tipo. Ne parliamo con Silvia Carta di PICUM. Benvenuta Silvia.
Buonasera.
Silvia Carta, esperta di politiche europee su migrazione e asilo, responsabile dell'advocacy per PICUM, dicevo che è una rete di organizzazioni che lavorano per garantire giustizia sociale e diritti umani ai migranti privi di documenti, basata proprio a Bruxelles. Ecco, è davvero così? C'è questa norma in stile ICE?
Sì, sicuramente nel nuovo regolamento abbiamo una norma che va a permettere questo tipo di, diciamo, raid o misure investigative, così sono chiamate, con questo è quello che molto probabilmente verrà approvato stasera, un semplice mandato amministrativo, quindi senza la necessità che si pronunci un'autorità giudiziaria. Quello che invece alla fine non è stato incluso nel regolamento, almeno pare non verrà incluso nel regolamento, è l'obbligo di denuncia per il personale sanitario o insomma il personale dei servizi pubblici che dovesse trovarsi diciamo di fronte a delle persone in situazione irregolare. Però ci sono moltissimi aspetti di questo regolamento che spingono in quella direzione e che permetterebbero potenzialmente agli stati membri di introdurre simili misure sulla base del diritto nazionale.
Quindi quella parte almeno sembra, dalle indiscrezioni, non ci sarà, quella dell'obbligo di denuncia è qualcosa che avrebbe messo a repentaglio anche il vostro stesso lavoro, immagino.
Sì, sì, il nostro lavoro, quello di moltissime delle organizzazioni che sono membro di PICUM. Sappiamo anche che in passato ci sono state delle forti mobilitazioni contro norme simili, quindi ci aspettiamo che qualora qualche governo decida di introdurre appunto degli obblighi di denuncia, ci sarà almeno una mobilitazione per cercare appunto di contrastarle.
Invece, tornando alle operazioni investigative, chiamate così, senza mandato dell'autorità giudiziaria, nello specifico come dovrebbero articolarsi poi? Che cosa vedremo se passa questo regolamento?
Sì, allora la norma del regolamento è molto ampia, nel senso che crea la possibilità per appunto attuare queste misure, ma non va a definire i dettagli di quelli che potrebbero essere gli eventuali raid o gli eventuali, diciamo, arresti. Quello che sicuramente potrebbe accadere è che le autorità di polizia oppure anche le autorità migratorie, quindi potenzialmente autorità amministrative dell'Unione Europea, potrebbero avere l'autorizzazione a fare ingresso nelle case delle persone, per esempio, o appunto in altri luoghi che non vengono definiti nel regolamento, quindi potrebbero davvero essere qualsiasi tipo di, come dicevate giustamente, sedi delle ONG. In Italia abbiamo visto dei raid negli ospedali, proprio per andare a potenzialmente arrestare la persona in situazione irregolare. Pare soprattutto nell'ambito, diciamo, dell'attuazione della decisione di rimpatrio, quindi quello che va potenzialmente a portare alla detenzione amministrativa in una struttura come un CPR e poi all'effettiva espulsione, o almeno è quello che si intravede, diciamo, dalle misure presenti nel regolamento, ma quello che rimane poco chiaro è appunto quanto queste misure possano essere utilizzate anche per identificare potenziali persone senza documenti che ancora non abbiano, diciamo, un ordine di rimpatrio effettivamente, diciamo, adottato dall'autorità.
È paragonabile davvero il modello ICE americano con quello che prevederà questo regolamento? Vedremo gli agenti fare più o meno le stesse cose che fanno gli agenti americani?
Sì, allora chiaramente non stiamo parlando della creazione di un'agenzia che abbia in sé lo stesso tipo di poteri dell'ICE, ma parliamo di una norma che va poi a dare alle autorità già esistenti dei poteri che si allineano in maniera molto ampia con quelli che effettivamente ha l'ICE americano, e questo poi chiaramente si va anche ad aggiungere a tutta una serie di altre misure presenti in questo regolamento, fra cui per esempio la detenzione estremamente prolungata in condizioni appunto simili se non peggiori a quello del sistema carcerario, e la possibilità comunque di effettuare arresti sul territorio per poter mostrare, diciamo, i muscoli, flettere i muscoli e mostrare che si stanno aumentando i tassi di rimpatrio, i tassi di detenzione, principalmente chiaramente come misura politica, ma vediamo che come impatto nella vita delle persone e anche direi come fenomeno visibile nello spazio pubblico ci si potrebbe avvicinare sempre di più a quello che abbiamo visto negli Stati Uniti.
Senta Silvia Carta, c'è un altro tema di questo regolamento, tornando al punto sui return hub, cioè gli hub di frontiera per i rimpatri nei paesi terzi. Il diritto alla difesa delle persone che verranno spedite in questi centri è compromesso?
Sì, questo è un grandissimo tema all'interno del regolamento, perché si è discusso tantissimo, innanzitutto sull'opportunità di inserire o meno delle norme che permettessero l'esternalizzazione verso paesi terzi, e si tratta, attenzione, non soltanto di centri, ma potrebbe trattarsi davvero anche di una delega completa della responsabilità nei confronti della persona a un paese terzo. Quindi il paese terzo potrebbe diventare, diciamo, responsabile per potenzialmente la detenzione nonché l'espulsione verso un ulteriore paese.
E ovviamente c'è paese terzo e paese terzo per quanto riguarda, esatto, il rispetto dei diritti umani.
Esatto, e lì vediamo che comunque ci sono due possibili scenari: uno che è quello che abbiamo visto anche in Albania, in cui l'Italia in teoria ha mantenuto la giurisdizione sulle persone, ma con enormi ostacoli rispetto all'accesso appunto agli avvocati, alle organizzazioni di supporto, perché banalmente se non c'è un contatto fisico, una possibilità di fare ingresso anche in potenziali strutture di detenzione, c'è già un ostacolo enorme per la persona migrante. Ma se poi effettivamente ci fosse anche una, diciamo, delega di giurisdizione nei confronti di un paese che non garantisce degli standard sufficienti, o dove comunque non vi sia lo stesso tipo di assistenza giuridica che magari troviamo negli Stati membri dell'Unione Europea, si andrebbero a creare dei grandissimi, diciamo, delle grandissime falle in materia di diritti umani.
Silvia Carta, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima e buon lavoro. Silvia Carta di PICUM, PICUM che è una rete di organizzazioni che lavorano per garantire giustizia sociale e diritti umani ai migranti privi di documenti, basata a Bruxelles. Con l'entrata in vigore di questo regolamento, immaginiamo, avranno molto più lavoro da fare. Allora un salto a Bruxelles, dove si attende questo via libera, questo accordo sul nuovo regolamento. Il nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Bacini, è collegato con noi. Ciao Fede, a che punto siamo?
Buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Beh, siamo ancora che stiamo attendendo il via libera al regolamento. I negoziatori stanno negoziando ormai da tutto il pomeriggio, verso le due e mezza si sono iniziati a trovare, e ancora l'accordo non c'è. È probabile che arrivi in serata, ovviamente non abbiamo ancora indicazioni su quando precisamente, ma oggi dovrebbe essere effettivamente il giorno del via libera, con tutti gli elementi di questo regolamento che sentivamo appena adesso. Insomma, dovrebbero essere tutti, secondo le discrezioni, confermati all'interno poi dell'intesa tra Parlamento e Consiglio. L'unico punto effettivamente che rimane un po' in dubbio e che probabilmente sta ritardando il via libera è l'entrata in vigore di questo regolamento, se 12 o se 18 mesi, anche se alcuni punti poi dovrebbero entrare comunque in vigore praticamente subito, probabilmente con il patto già il 12 giugno, tra cui i return hubs, come ricordavamo prima.
Come lo dobbiamo interpretare questo ritardo? Che c'è qualcosa su cui bisogna ancora lavorare, bisogna ancora limare alcuni dettagli, oppure nella norma?
Ma allora, è abbastanza della norma, se non fosse il fatto che si è voluto accelerare moltissimo su questa introduzione del patto. Cioè i tempi sono stati veramente molto molto veloci rispetto alla presentazione della proposta della Commissione, che è stata nel marzo dello scorso anno, ad adesso che si vuole arrivare ad approvarlo. Veramente i tempi sono stati accelerati moltissimo rispetto alla consuetudine. Insomma, nello specifico questi ritardi di quest'ultimo paio di settimane, di oggi nel particolare, sono legati più al fatto che il Parlamento sta prendendo una piega sempre più a destra, al punto che quasi supera i governi, nel senso che il Parlamento voleva un'applicazione praticamente immediata di tutto il regolamento, mentre i governi, che probabilmente hanno più il polso della situazione su alcune questioni, hanno bisogno di più tempo su molti altri aspetti per l'applicazione completa, e quindi stanno cercando di ritardare alcuni aspetti. Anche questo è normale, in verità, che un regolamento entri in vigore 12 o 18 mesi, ed è molto meno normale che entri praticamente subito in vigore, a pochi giorni, a poche settimane dall'accordo in trilogo.
Eh sì, dal polso un po' della cosa, della situazione. Senti, la nostra ospite ci diceva che pare che almeno l'obbligo di denuncia per i vari operatori delle ONG sanitari che si ritrovano di fronte a una situazione di irregolarità, diciamo così, non dovrebbe più esserci. Hai anche tu queste notizie?
Stavo ricevendo queste informazioni appunto da poco. Effettivamente sembra che questo sia stato escluso, e anche questo sembra essere stato escluso per volontà più dei governi che non del Parlamento, ma appunto aspettiamo la fine, insomma, dei negoziati, perché ancora tutto rimane un po' ancora in ballo, insomma.
L'ultima battuta, Federico, la stessa domanda che rivolgevamo ad Annalisa Camilli sul futuro del protocollo Albania, che ha cambiato destinazione d'uso diverse volte perché ha avuto diversi ostacoli in tutti questi mesi e di fatto non hanno mai funzionato i centri albanesi. Con questo nuovo regolamento dobbiamo immaginare che i centri albanesi assumeranno la forma di quegli hub di frontiera nei paesi terzi che questo regolamento adesso sancisce?
Diciamo che è molto probabile che succeda. Perché succeda, in realtà servirà comunque una modifica del protocollo, quindi non sarebbe una cosa automatica, servirebbe, diciamo, un aggiornamento o un nuovo accordo con l'Albania, perché attualmente le condizioni di questi centri sono diverse rispetto ai return hubs. Return hubs richiederebbero fondamentalmente che le persone appunto da rimpatriare vengano direttamente inviate a quel nel caso in cui succeda questo in Albania, e l'Albania se ne occupi direttamente, probabilmente a fronte di erogazioni finanziarie da parte dell'Italia, in vista poi dopo non si sa se li terrà in condizioni di detenzione, di semirestrizione del movimento, comunque in vista di un possibile rimpatrio. Ma a quel punto non sarebbe più non se ne dovrebbe più occupare l'Italia quanto se ne dovrebbe occupare l'Albania, a differenza di quello che invece sta succedendo adesso.
Certo, grazie Federico Bacini, buon lavoro.
Grazie, buona serata e buon lavoro.
E come promesso in chiusura, anche uno sguardo ai CPR di casa nostra, dove le condizioni, il rispetto dei diritti umani delle persone che sono lì trattenute sono critici da sempre, non soltanto appunto con in vista del nuovo regolamento che sarà, che potrebbero peggiorare, già le loro condizioni sono difficili e critiche da anni. E il CPR di Gradisca Disonzo è lì proprio a testimoniarlo, in Friuli Venezia Giulia. Negli ultimi giorni si sono registrati diversi atti di autolesionismo delle persone trattenute là dentro e tentativi di suicidio nella sostanza. Io saluto Giovanni Iacono, che è un avvocato legale che ha curato la difesa, ha seguito i casi di numerose persone che sono trattenute a Gradisca Disonzo. Benvenuto avvocato.
Grazie a voi, eccomi qua.
Eccoci, che cosa è successo negli ultimi tempi lì?
Ma allora, premetto che notizie precise su questi ultimi episodi gravissimi di autolesionismo io personalmente non ne ho, perché in realtà, e questo è il problema, non filtrano all'esterno a causa delle restrizioni che sono state introdotte di recente anche sui colloqui e sulla trasmissione delle informazioni dall'interno delle persone trattenute all'esterno, sia ai legali che alle associazioni. La situazione è pesante perché questo centro esiste da diversi anni ed è un centro che io chiamo un po' centro di porte girevoli, nel senso che molto difficilmente quando uno arriva qui, specie se arriva da determinati paesi, riesce a uscirne indenne. A me è capitato, ad altri colleghi e amici, di proporre ricorsi ottenendo anche sospensive e quindi restituendo una vita a persone che insomma avevano alle spalle anche esperienze positive, non soltanto, come dire, vicende penali molto datate. La situazione è critica, e aggiungo anche soprattutto per quel che riguarda l'assistenza medica, cioè non c'è un vero e proprio canale di comunicazione, no? Al di là del fatto formale di avere una cartella medica, però poi quando uno vuole scavare a fondo e chiedere indagini per capire se c'è l'incompatibilità che deriva dal dissesto psicologico, no? Di una persona che vive in un posto che non è un carcere, ma che non ha neanche le garanzie paradossalmente di un carcere, e questo livello di assistenza latita, arriva tardi se arriva. Ecco, questo è il quadro che potrei riassumere in pochi minuti.
Un quadro che molto critico, che è comune anche ad altre situazioni, ad altri CPR, anche qui a Milano abbiamo un CPR che purtroppo vive le stesse condizioni, il CPR di Via Corelli. Senta, avvocato, sempre tornando alla notizia di oggi, cioè il fatto che l'Unione Europea sembra pronta a varare questo nuovo regolamento. Sì. Su questi hub per il rimpatrio nei paesi terzi. Già è difficile seguire queste persone dentro i CPR italiani, le comunicazioni con loro sono quasi impossibili anche per voi legali. Che cosa potrà succedere quando queste persone verranno spedite in paesi terzi extraeuropei?
È una gran bella domanda, risposta ahimè quasi scontata, nel senso che le possibilità di una difesa effettiva saranno un modo di dire, no? Perché è chiaro che il diritto alla difesa, che è costituzionalmente garantito, di fatto è scema in questo modo, cioè svanisce o comunque è quasi nullo. Sì, sono molto preoccupato per l'effettività del diritto di difesa, anche se in realtà, se posso fare una battuta, un po' così, il diavolo fa le pentole ma mai il coperchio. Se penso alle vicende anche un po' farsesche del centro di Gjader in Albania, no? Dove molte persone chiedendo asilo poi di fatto sono state liberate e sono tornate in Italia.
Un po' di ottimismo che questo progetto, magari sì, così arzigogolato, possa non vedere mai la luce poi nella concretezza dell'applicazione.
Assolutamente sì, io ho ragione di ritenerlo.
Avvocato, grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro anche a lei, a presto.
Grazie a voi, buon lavoro. Gamba.
Era l'avvocato Giovanni Iacono, avvocato che segue i migranti, le persone trattenute nel CPR di Gradisca di Isonzo. Con lui si conclude questa puntata dell'Orizzonte delle 20, in attesa che arrivi poi l'accordo finale sul nuovo regolamento europeo sui rimpatri. Le notizie le avrete nel giornale radio delle 22.30, ma anche domani mattina e all'inizio della giornata sapremo dirvi di più se davvero ha avuto il via libera questa nuova decisa svolta a destra sulle politiche migratorie dell'Europa. Un saluto da Mattia Guastafierro, ciao e buon 2 giugno per domani.